Ciao e bentornato o bentornata a Dillo Meglio. Io sono Nadia Guzzo e oggi esploriamo cosa succede quando ci parliamo addosso. Perché sì, parliamo, ci esprimiamo, discutiamo, ma spesso lo facciamo senza sapere davvero cosa proviamo. O peggio, lasciando che siano le emozioni a guidare le parole, senza filtri, senza consapevolezza. Ti è mai capitato di sentirti agitato, nervoso, teso, senza riuscire a spiegarti il perché? O di arrabbiarti all'improvviso e dire cose che non pensavi? A volte le emozioni ci attraversano come onde e invece di ascoltarle le ignoriamo, oppure le soffochiamo sotto un fiume di parole. Diciamo tanto, ma spesso non ci raccontiamo davvero. Parliamo per sfogarci, per difenderci, per attaccare, ma raramente per capire. Ma cosa c'entrano le emozioni con un podcast che parla di comunicazione? C'entrano e come? Perché le emozioni sono il motore di ogni parola che diciamo. Quando non riconosciamo quello che sentiamo, parliamo male, oppure non parliamo affatto. Le emozioni influenzano il tono, i gesti, le pause, le parole che scegliamo. Per questo motivo, imparare a sentire le emozioni, a nominarle e a trasformarle in parole consapevoli è uno degli atti comunicativi più importanti che possiamo fare. In questo episodio voglio accompagnarti in un viaggio in cui impariamo a riconoscere ciò che sentiamo, per trasformare la nostra comunicazione, ma anche per imparare a conoscerci di più. Perché ogni emozione, ascoltata bene, ci svela qualcosa di prezioso, un bisogno, un limite, un desiderio, una verità. E quando impariamo a dire le cose come le sentiamo davvero, qualcosa si apre, in noi, nelle relazioni e nella nostra vita. Ora forse ti starei dicendo, ok, ma negli episodi precedenti abbiamo già affrontato l'assertività, la gentilezza, la comunicazione non violenta, abbiamo già visto come esprimere le nostre emozioni. È vero, in quei passaggi abbiamo visto come esprimere ciò che sentiamo con rispetto, chiarezza e autenticità. Ma c'è qualcosa che viene ancora prima. Prima di dire come ci sentiamo, dobbiamo saperlo sentire davvero. Perché se non ci fermiamo ad ascoltare l'emozione, rischiamo di parlare di altro, o peggio, di reagire al posto di comunicare. Questo episodio ci accompagna proprio lì, a riconoscere le emozioni prima che siano loro a parlare per noi, a dar loro un nome, a trasformarle in parole vere che non giudicano, ma che fanno crescere. Dicevamo che ci sono momenti in cui proviamo qualcosa, ma non sappiamo cosa. Un nodo in gola, un peso sul petto, un'irritazione diffusa che ci rende più nervosi del solito. Eppure, se qualcuno ci chiedesse in quei momenti, che cos'hai? Il più delle volte risponderemmo, niente. Non perché davvero non proviamo niente, ma perché in quel momento non abbiamo le parole per esprimere correttamente quello che sentiamo. Questo accade più spesso di quanto pensiamo, perché se nessuno ci ha insegnato a riconoscere le emozioni, è difficile riuscire a nominarle. E quando le emozioni non hanno parole, si trasformano in reazioni. Un tono brusco, uno sguardo che si fa duro, un silenzio carico. Ecco che cosa succede. Le emozioni, quando non le ascoltiamo, parlano loro, ma lo fanno a modo loro. Non con chiarezza, ma con segnali. Non con rispetto, ma con esplosioni improvvise. Quando non abbiamo le parole per dire «mi sento delusa», rischiamo di dire «non sei mai presente». Quando non sappiamo dire «sono ferita», ci chiudiamo o partiamo all'attacco. E così, invece di comunicare ciò che proviamo, comunichiamo la nostra difesa. Il risultato? Chi ci sta accanto si sente confuso, accusato o respinto e spesso non capisce nemmeno il perché. Le parole non servono solo per esprimere, servono a noi per capire noi stessi e per permettere agli altri di comprenderci davvero. Dare un nome a ciò che sentiamo non è solo un modo per comunicare meglio, è un atto trasformativo. E non lo dico solo io. Lo dice anche la neuroscienza attraverso uno studio illuminante del ricercatore americano Matthew Lieberman dell'Università della California. Lieberman ha dimostrato che quando una persona dà un nome all'emozione che sta provando, nel cervello succede qualcosa di molto preciso. L'amigdala, che è la centralina delle risposte emotive della paura, si disattiva gradualmente. Contemporaneamente si attiva la corteccia prefrontale, che è l'area del cervello responsabile della regolazione emotiva, della consapevolezza e delle decisioni ponderate. Questo meccanismo si chiama labeling, letteralmente dare o mettere un'etichetta. In inglese, infatti, label è l'etichetta. Ma attenzione, non stiamo parlando di mettere le emozioni in una scatola e chiuderla lì. Al contrario, quando diciamo mi sento triste, sono delusa, sto provando frustrazione, non stiamo bloccando l'emozione, stiamo aiutando il cervello a elaborarla. L'effetto labeling funziona perché trasforma l'impulso in consapevolezza. È come se il cervello dicesse: ok, so cosa sto provando, ora posso scegliere cosa farne. In pratica, dare un nome all'emozione non la fa sparire, ma la rende più governabile. Senza questo passaggio, rischiamo di parlare o agire sotto l'effetto di un'emozione che ci guida senza che ce ne rendiamo conto. Ma quando la nominiamo, possiamo comunicarla, possiamo gestirla, possiamo scegliere cosa fare e cosa dire. E sai, il labeling non vale solo per le emozioni. Possiamo usarlo anche con i problemi. Finché restano confusi, sfumati, senza nome, sembrano giganti. Ci tolgono energia, ci fanno venire il mal di testa a volte. Ma nel momento in cui riusciamo a nominarli, quando diciamo quello che mi pesa è questa cosa qui, improvvisamente il problema si restringe. Non sparisce, certo, ma diventa affrontabile. Dare un nome a un'emozione o a un problema è un po' come mettere una puntina su una mappa. Finché non sai dove ti trovi, puoi solo girare a vuoto. Ma nel momento in cui dici: ecco, sono qui, è questo che provo, è questo che mi pesa, allora puoi orientarti. Magari il cammino è ancora lungo, ma almeno hai un punto di partenza. Senza quella puntina, rischi solo di muoverti a caso, o peggio, di tornare sempre nello stesso punto senza capire perché. Ti faccio un esempio. Hai presente quei giorni in cui ti senti stanco, nervoso e tutto ti pesa, ma non riesci a capire perché? E magari ti dici: non ne posso più, sono stressato. Poi, magari parlando con qualcuno, emerge una frase un po' più precisa. Mi sento soffocato perché mi sto prendendo carico di tutto da solo, senza chiedere aiuto. È lì che succede qualcosa. Il nodo non se ne va, ma si allenta. Perché ora sai con cosa hai a che fare? Hai messo la puntina sulla mappa e puoi iniziare a pensare: ok, cosa posso fare? Dare un nome non risolve tutto, ma è il primo passo per non restare bloccati. Ma cosa significa parlarsi addosso? Ci parliamo addosso quando invece di comunicare con noi stessi ci rovesciamo addosso parole, giudizi, etichette che non spiegano ma schiacciano. Ti è mai capitato di dirti cose come: non valgo niente, sono un disastro, tanto sbaglio sempre? Ecco, questa non è comunicazione, è autosvalutazione in formato monologo. Parlarsi addosso è usare le parole contro di noi invece che per capirci. È un dialogo finto, dove una parte accusa e l'altra non può nemmeno difendersi. E lo facciamo spesso, perché magari crediamo che essere severi con noi stessi ci renda più forti, più motivati, più giusti. Ma la verità è che il modo in cui ci parliamo dentro influenza tutto. Come ci sentiamo, come reagiamo e anche come parliamo agli altri. Se dentro abbiamo un giudice implacabile, fuori rischiamo di essere duri, rigidi o inaccessibili. Ma se impariamo a parlarci con più rispetto, a riconoscere le emozioni senza giudicarle, allora possiamo diventare anche più liberi e autentici nelle relazioni. Non è debolezza, è lucidità, frutto di un allenamento interiore. Ma cosa succede nel cervello quando ti dici certe parole? Ogni parola che dici lascia un segno, e non solo nel cuore di chi ascolta, anche nel tuo cervello. Quando ti parli con rabbia, con giudizio, con parole cariche di impotenza, anche se solo un dialogo interno, il tuo cervello lo prende sul serio. Rilascia cortisolo, l'ormone dello stress. Il corpo si irrigidisce, il respiro si accorcia, il pensiero si chiude. E la comunicazione, quella con te stesso e di conseguenza quella con gli altri, diventa più tesa, più difensiva, più conflittuale. Ma la buona notizia è che succede anche il contrario. Quando impari a nominare con precisione le emozioni, a riconoscerle senza giudicarle, si attiva un'altra parte del cervello, la zona prefrontale, quella che ci aiuta a riflettere, a regolare le emozioni, a scegliere con lucidità. In psicologia si chiama name it to tame it, ossia dai un nome per domare. Ora ti farò qualche esempio, perché tutto quello che ti sto raccontando non è solo teoria, è una cosa certa e succede ogni giorno. E quando impari a riconoscere e nominare meglio ciò che provi, cambia anche come ti relazioni con gli altri. Ti faccio 4 esempi di situazioni quotidiane e vediamo insieme cosa succede quando impariamo a usare parole nuove. Primo esempio. Sei al lavoro, stai avendo una giornata piena e ricevi richieste da ogni parte. A un certo punto ti senti sotto pressione. Dentro ti dici, non ce la faccio più, è troppo. Se ti fermi un attimo, magari ti accorgi che quella pressione non è solo esterna, è anche insicurezza, paura di non farcela, di non essere all'altezza, di deludere. E allora il bisogno reale non è toglietemi il lavoro di dosso, è aiutatemi a fare chiarezza, datemi delle priorità, dite che cosa viene prima. E nel momento in cui riesci a dirtelo, magari ti rivolgi così al tuo collega, al tuo capo. Mi sento un po' in affanno, mi aiuti a definire le urgenze? Ecco che la comunicazione cambia, non è più uno sfogo o un silenzio, è richiesta consapevole, è richiesta di collaborazione. Secondo esempio, in una relazione stretta con un amico o con un familiare può capitare di dire «mi dai sui nervi», ma sotto quella frase c'è spesso qualcosa di diverso, magari della delusione oppure un bisogno non soddisfatto di connessione. Ti aspettavi qualcosa e quel qualcosa non è arrivato, invece di dire mi sento lontana da te, attacchi. Ma se riesci a fermarti, ascoltarti e dire in realtà mi sento un po' distante, ho bisogno di sentirmi più vicina a te. Allora l'altro non si difende, si apre e lì inizia davvero la comunicazione. Terzo esempio, scena classica. Il bambino piange perché non vuole andare all'asilo. Il genitore, magari già di corsa in affanno, sbotta «Dai, su, non fare i capricci!» Ma cosa c'è davvero dietro a quel capriccio? A volte sotto c'è tristezza o paura di separarsi dal genitore. E se riesco a cambiare lo sguardo e dire «Vedo che sei triste perché non vuoi che io vada via, lo capisco!» Sto facendo 2 cose molto importanti. Riconosco un'emozione vera e insegno a mio figlio che le emozioni si possono nominare. E questo cambia tutto, non elimina la fatica, ma crea connessione. Un ultimo esempio. In coppia, le frasi che feriscono spesso iniziano così. Tu non... La frase tipica è tu non mi ascolti mai. Ma dietro c'è molto più di una lamentela. C'è il bisogno di sentirsi importanti, visti, accolti. E allora, se riesco a fermarmi e dire quando parlo tu fai altro mi sento invisibile. Ho bisogno di sentirmi importante per te. Sto trasformando l'accusa in vulnerabilità. E la vulnerabilità, quando espressa con parole sincere, non allontana, avvicina. Forse non otterrai subito quello che vuoi, ma avrai dato all'altro la possibilità di capire davvero cosa ti muove dentro. Ecco cosa succede quando impari a riconoscere, nominare e trasformare le emozioni. Non diventi perfetto o perfetta. Non smetti di provare disagio. Ma comincia a parlare in modo più autentico e da lì tutto cambia. Dare un nome a ciò che provi non è solo un esercizio emotivo, è un gesto di chiarezza mentale, di presenza, di cura verso te stesso e verso gli altri. Funziona perché ti fa uscire dalla nebbia. Quante volte hai reagito d'impulso, hai alzato la voce, hai chiuso una porta e solo dopo ti sei chiesto «Ma cos'era davvero che mi ha fatto scattare?» La verità è che finché non vedi chiaramente l'emozione, è l'emozione a guidare te. Ma quando la riconosci, la nomini, la guardi in faccia, succede qualcosa di potente. Non sei più in balia di quell'emozione. Sei tu a scegliere come rispondere, come parlare, cosa costruire. E allora la comunicazione cambia. Non rischi più di cedere all'impulso di difenderti, di attaccare o di reagire. Sei lì per comunicare davvero. E in quel momento anche chi ti ascolta può abbassare le difese. Perché sente che non stai recitando una parte, stai dicendo la verità, la tua, con le parole giuste. Una volta che hai dato un nome a ciò che provi, qualcosa dentro di te cambia. È come se la nebbia si diradasse e tu potessi finalmente vedere la strada. Ma sapere dove sei non basta. Serve anche decidere dove vuoi andare. perché le emozioni non sono solo segnali da ascoltare. Una volta che hai capito cosa stai provando e perché, puoi rimanere lì a rimuginare. Oppure puoi scegliere di attivare la parte migliore di te, la tua curiosità, la tua creatività, il tuo coraggio. Come? Con delle domande, ma non delle domande qualsiasi. Hai mai sentito parlare di domande potenzianti e domande depotenzianti? Le domande depotenzianti sono quelle che ti lasciano fermo, confuso o con un senso di colpa. Spesso iniziano con un perché accusatorio o autoaccusatorio. Perché sono sempre così sbagliata? Perché non riesco mai a farmi capire? Cosa c'è che non va in me? Perché nessuno mi ascolta? Questo tipo di domande non cercano una soluzione, cercano un colpevole. E quasi sempre il colpevole sei tu. Il risultato? Ti blocchi, ti affossi, ti giudichi. Le domande potenzianti invece ti aprono, ti aiutano a spostare il focus dal problema alla possibilità. Ti permettono di attivare il pensiero creativo, il coraggio, la responsabilità. Esempi? Cosa posso fare anche piccolo per stare meglio? Cosa mi insegna questa situazione? Di cosa ho davvero bisogno? Quale sarebbe un primo passo utile? Cosa posso imparare da quello che sto vivendo? Cosa mi sta dicendo davvero questa emozione? Cosa farebbe la versione migliore di me in questa situazione? Cosa conta davvero per me in questo momento? Sono domande che ti trattano con rispetto e fiducia, che non negano la fatica, ma ti aiutano a cercare una via di aiuto o magari una direzione nuova da cui guardare il tutto. In sintesi, le domande depotenzianti parlano al tuo senso di colpa. Le domande potenzianti parlano alla tua parte migliore. Perché questo, cambiare le domande che ti fai, è un modo concreto per iniziare a cambiare la storia che ti racconti. E poco a poco anche il modo in cui ti relazioni con te e con gli altri. Perché funzionano? Perché le domande potenzianti cambiano il focus, dal problema alla possibilità, dalla paura alla responsabilità, dal giudizio alla crescita. Non si tratta di fare finta che vada tutto bene, ma di riconoscere la realtà e poi chiedersi: come posso rispondere in modo più vero, più utile, più buono per me a questa emozione? È qui che la comunicazione diventa uno strumento di trasformazione interiore, perché in questo caso non ci parliamo addosso, ma ci parliamo per evolvere. A proposito di domande, te ne faccio una. Hai mai notato che, anche dopo ore o giorni che ti sei fatto una domanda, alla quale lì per lì non sei riuscito a darti una risposta, la risposta alla fine arriva? Per esempio, come si chiama quell'attore che ha recitato in quel film? Dove è stata l'ultima volta che ha incontrato Tizio? Qual era il termine corretto per indicare questa situazione? Proprio così, una parte di te continua a cercare la risposta a una domanda che ti sei fatto. Non è un caso, è biologia. Ogni volta che ti fai una domanda, attivi una ricerca mentale automatica. Il cervello, cioè, si comporta un po' come un motore di ricerca. Una volta inserita la richiesta, comincia a scandagliare informazioni, ricordi, associazioni, anche quando non te ne accorgi. Questo succede perché il cervello non ama le domande senza risposta. È progettato per chiudere cerchi aperti e quindi lavora in sottofondo. Si chiama effetto Zeigarnik, scoperto da una psicologa russa degli anni 20 del secolo scorso, Bluma Zeigarnik, che notò come i camerieri ricordassero meglio gli ordini non ancora saldati. Mentre, una volta chiuso il conto, la memoria di ciò che i clienti avevano ordinato svaneva. Questo perché il cervello mantiene attivo ciò che è in sospeso. E le domande sono proprio questo, un ciclo aperto. Se ti chiedi, perché mi sento così fragile? Il tuo cervello cercherà risposte che confermino quella fragilità. Ma se ti chiedi, cosa posso fare per sentirmi più solido? Allora il tuo cervello comincerà a cercare soluzioni, appigli, possibilità. Ecco perché si dice che la qualità delle tue domande determina la qualità della tua vita. Perché ogni domanda è un seme e il tipo di seme che pianti determina il tipo di pensiero che coltivi. Domande basse, o come abbiamo detto prima, depotenzianti, daranno vita a pensieri bassi. Domande alte, o come abbiamo visto, potenzianti, formeranno pensieri creativi, profondi e trasformativi. Allora, la prossima volta che senti un'emozione difficile, non chiederti cosa c'è che non va in me. Prova a chiederti cosa mi sta dicendo questa emozione. Quale parte di me ha bisogno di essere vista, capita, ascoltata? Il tuo cervello inizierà a cercare risposte e fidati, prima o poi te le porta. Ora ti propongo 3 semplici passi per trasformare il tuo linguaggio emotivo. Sono piccoli, ma possono cambiare tutto. Primo, evita l'etichetta. Quando sbagli qualcosa, il pensiero automatico potrebbe essere «sono un disastro». Fermati, quella non è un'emozione, è un'etichetta, un giudizio, una condanna. Prova a dirti invece «mi sento sopraffatto e deluso per l'errore che ho fatto». Vedi la differenza? Nella seconda frase non stai giudicando te stesso, non stai parlando della tua identità. Stai riconoscendo quello che senti in quel momento e questo ti apre la strada per prendertene cura. Secondo, sostituisci il giudizio con la consapevolezza. A volte usiamo giudizi travestiti da verità. Invece di dire «sono un disastro», prova a dire «mi sento abbattuto quando sento solo critiche, ho bisogno di più incoraggiamento». Qui non stai puntando il dito, stai parlando di te, di cosa provi, di cosa ti serve. E questo cambia tutto. Terzo, riformula i pensieri automatici in modo costruttivo. A volte la mente ci butta addosso frasi come «non ce la farò mai». In quel momento fermati, respira e riformula. «In questo momento ho paura, ma posso affrontarlo un passo alla volta». Non è una magia, è un allenamento di lucidità. Ti stai insegnando a vedere con occhi nuovi, a riconoscere che sei in difficoltà, ma non sei quella difficoltà. E infine, dopo i 3 passi, le domande potenzianti. Una volta che hai nominato quello che senti, puoi iniziare a dialogare con te stesso in modo diverso. E invece di chiederti «perché sono sempre così sbagliato?», prova con «cosa sto cercando di proteggere in me? Quale bisogno non sto ascoltando? Cosa posso fare ora per aiutarmi davvero?». Ricorda, la qualità delle tue domande determina la qualità delle tue risposte e in fondo anche la qualità delle relazioni che hai con te stesso. Ora, prima di salutarci, voglio lasciarti con una riflessione. Qual è la frase che ti dici più spesso nei momenti difficili? Prova a pensarci. È una frase che ti sostiene o che ti butta giù? È una frase che ti aiuta a rialzarti o che ti affossa ancora di più? E adesso chiediti, se parlassi a un amico come parlo a me stesso, mi ascolterebbe ancora? Perché le parole che usi con te stesso sono il tono della tua relazione interiore e ogni parola può essere una ferita oppure una cura. Questa settimana ti propongo un esercizio semplicissimo. Quando senti che sta arrivando un'emozione intensa, rabbia, paura, tristezza o frustrazione, fermati un attimo, respira e prova a nominarla con precisione. Non dire solo «sto male». Chiediti «è rabbia? È paura? È delusione? È vergogna?». E poi prova a scrivere una frase come questa. «In questo momento mi sento» e nomina l'emozione. «Perché ho bisogno di» e scrivi quello di cui hai bisogno. Ricorda che le parole non servono solo a comunicare, servono a comprendere e a volte a guarire. Perché le emozioni non sono il contrario della razionalità, sono messaggi. E imparare ad ascoltarli, a nominarli, a trasformarli è un atto di cura verso se stesso e verso gli altri. Se questo episodio ti è stato utile, condividilo con qualcuno che magari in questo momento si sente sopraffatto dalle parole che si dice da solo. E se ami leggere, oltre che ascoltare, su Amazon trovi i miei 2 libri. Il codice della fiducia, costruire relazioni autentiche, una guida per scoprire il potere delle parole e costruire relazioni più vere, più sane, più solide, nella vita e nel lavoro. E la comunicazione che funziona, una guida pratica con 30 suggerimenti quotidiani per migliorare la tua comunicazione fin da subito, in modo semplice e concreto. Sono entrambi disponibili su Amazon. Cerca il mio nome, Nadia Guzzo, e li troverai. Nel prossimo episodio parleremo di un altro linguaggio potentissimo, quello che usiamo senza nemmeno accorgercene, il linguaggio del corpo. L'episodio si intitola «La voce del corpo, cosa dici anche quando non parli?» e scopriremo insieme come postura, gesti, sguardi e tono di voce possono costruire o distruggere una relazione. Ci risentiamo presto con un'altra puntata di Dillo Meglio. E nel frattempo, parlati meglio, sempre. Ciao!